di sera.
Ben ritrovati ad una nuova edizione di 6 di sera, io sono Agata Galfetti e vi accompagnerò attraverso le principali notizie di questa domenica. La Russia proteggerà i confini marittimi con ogni mezzo, sono le parole di Vladimir Putin che stamane alla parata della Marina Navale a San Pietroburgo ha pure annunciato l'integrazione nel suo arsenale di nuovi missili ipersonici. Gestisce il praticello del Grütli e promuove la coesione nazionale, ma ora è occupata con divisioni interne. La società svizzera di utilità pubblica, sentiremo il presidente alla vigilia del 1° d'agosto. La Banca Nazionale Svizzera, dopo anni a contenere il Francoforte, ora ha il problema opposto, l'inflazione. Il vicepresidente Fritz Zurbrugg nella nostra intervista di fine mandato ammette: siamo stati colti di sorpresa. 6 di sera andrà infine anche in visita della futura casa della sostenibilità di Airolo, un'antenna dell'USI nel cuore delle Alpi.
Per Airolo significa diventare un'antenna accademica del Canton Ticino e dall'altra parte c'è la popolazione che deve cercare di contribuire e approfittare di quello che è la presenza dell'università sul nostro territorio.
Le parole del sindaco di Airolo, Wolfisberg. In questa edizione scopriremo di più sulle finalità di questa propagazione universitaria alpina. Possiamo cominciare. La Russia si è dotata dunque di una nuova dottrina marittima per guidare le sue navi da guerra. Oggi, mentre in Ucraina continuavano a cadere missili lanciati dall'esercito russo, a San Pietroburgo il presidente Vladimir Putin ha partecipato ad una parata militare presentando nuove linee guida per la propria flotta. Qual è il significato di questi cambiamenti? Perché è stato deciso di farlo proprio adesso? Lo chiediamo al nostro collaboratore Giuseppe D'Amato, attualmente a Mosca.
Buonasera. Dopo il 24.
Buonasera Giuseppe, prego.
Buonasera da Mosca. Dopo il 24 febbraio la realtà geopolitica mondiale è del tutto cambiata, logico quindi che Mosca modifichi la sua dottrina marittima. La precedente era ormai superata dagli eventi in corso definibili come rivoluzionari. Mosca oggi ha ribadito pubblicamente quali sono i suoi interessi strategici in maniera tale che gli altri paesi sappiano quali sono le linee rosse da non superare. La Russia, non dimentichiamocelo, si affaccia su ben 13 mari e 3 oceani, verso tutti di uguale attenzione, ha detto Putin, anche se l'Artico in futuro e adesso i mari Nero e Baltico sono al centro dello scontro geopolitico con l'Occidente. La menzione degli stretti delle isole Curili, fondamentali per il libero accesso dall'estremo oriente russo all'Oceano Pacifico, è un monito al Giappone alle sue richieste territoriali. Vladimir Putin ha sottolineato anche che il Cremlino difenderà i suoi interessi nazionali ovunque e con tutti i mezzi. Chiaro anche qui l'avvertimento all'Occidente e ai paesi suoi alleati.
Giuseppe, il presidente Putin ha messo molta enfasi nel comunicare che la fase delle prove per i missili ipersonici Zircon è terminata. Entro la fine dell'anno la flotta russa potrà disporre di questa superarma. Concretamente, cosa cambia negli equilibri strategici?
Sono anni che il Cremlino parla delle nuove armi ipersoniche, tanti gli annunci nel corso del tempo, adesso Putin ha annunciato che i test dei missili Zircon catalogati dalla NATO come SSN-33 sono terminati, i primi esemplari saranno consegnati alla flotta entro la fine dell'anno. Ma che servono questi Zircon? I Zircon sono missili da crociera con un raggio di azione di circa 1000 chilometri, in grado di colpire soprattutto le grandi imbarcazioni, in particolare le portaerei, e come tutti sanno sono proprio le portaerei il cuore della potenza marittima degli Stati Uniti, le unità che permettono a Washington il controllo degli oceani. In breve, questa è un'arma studiata per ridurre la differenza di potenza fra la flotta russa e quella americana.
Giuseppe D'Amato in diretta da Mosca, queste quindi le dichiarazioni di oggi del presidente russo Putin. Intanto in Svizzera c'è chi mette in dubbio l'applicazione delle sanzioni contro la Russia adottate dopo l'invasione dell'Ucraina. Si tratta del consigliere di Stato di Zugo, Heinz Tendler. Alan Krameri, prima di entrare nel merito delle sue argomentazioni, che peso ha la sua posizione?
Beh, direi che la posizione di Tendler è rilevante, ma non decisiva. Dico rilevante perché lui è responsabile delle finanze di un cantone, Zugo, con molte aziende e legami con la Russia. C'è la filiale di Gazprom, produttore di gas, c'è poi anche la filiale di Sberbank, la maggior banca russa che qui è attiva nel commercio di materie prime. La posizione di Tendler però è allo stesso tempo anche non decisiva, dicevo, perché non sono i cantoni che decidono i dettagli delle sanzioni.
Cosa rimprovera dunque al sistema svizzero di sanzioni?
Essenzialmente, ridotto all'osso, di far fallire o scappare ingiustamente aziende con legami con la Russia. In pratica dice, senza fare esempi concreti, c'è una zona grigia nell'applicazione delle sanzioni, una zona ambigua che viene interpretata troppo spesso a sfavore delle aziende. Tendler accusa da una parte la segreteria di Stato dell'Economia di essere troppo lenta quando le si chiede, quando Zugo le chiede il nulla osta su determinate transazioni che erano ad esempio in dubbio sulla loro legalità. Nel frattempo, dice Tendler, le aziende, mentre aspettano la risposta da Berna, hanno già dovuto rinunciare o trovare alternative. In secondo luogo, poi, rimprovera alle banche di essere troppo prudenti al primo dubbio, impediscono insomma subito le transazioni per timore di infrangere eventualmente sanzioni europee o americane.
Ecco, ma la critica di Tendler è solo funzionale alle casse del suo cantone o c'è di più?
Beh, Zugo incassa 30 milioni di franchi, cominciamo a dire questo, 30 milioni di franchi all'anno da aziende e cittadini russi. Non è poco, ma il cantone sopravviverebbe bene anche senza. Poi possiamo dire che Tendler fa parte dell'UDC, l'unico partito critico veramente sulle sanzioni. Ad ogni modo, Tendler fa un discorso anche di fondo sulla certezza del diritto, quindi mantenere i patti iniziali. E lui dice riprendere incondizionatamente le sanzioni internazionali è sbagliato. Il Consiglio federale dovrebbe insomma sempre adeguare, ritoccare le sanzioni alla realtà svizzera, adeguandole alla realtà svizzera. Direi comunque che nel dibattito svizzero questa voce critica sembra essere ancora molto minoritaria, perlomeno nel dibattito pubblico che attualmente sentiamo.
Un dibattito che però potrebbe ancora durare qualche tempo. Non ci siamo dimenticati che si sta giocando anche a calcio in Super League. Torniamo velocemente a Winterthur per Winterthur Lugano.
Sì, Agata, 10 minuti più recuperi al termine di questa sfida che sembra essere ormai incanalata verso la prima vittoria stagionale del Lugano, che continua a condurre 3-1 nei confronti dei padroni di casa. Lugano che sta controllando senza mai panicare né soffrire più di tanto la reazione dei padroni di casa. Da dire, da aggiungere per meglio, che c'è stato un secondo cambio da parte di Mattia Crocitorti, fuori Mau alla sua miglior esibizione dall'arrivo in bianconero, dentro al suo posto poco fa Serdic. 10 minuti e poi la prima vittoria della stagione bianconera, facendo gli scongiuri del caso, dovrebbe andare in archivio. Studio.
Grazie Omar Gargantini, torneremo da te qualora dovesse cambiare il risultato. Domani, 1 agosto, è una giornata topica per la Società Svizzera di Utilità Pubblica, che organizza la festa sul Grütli. In questi giorni la società che gestisce le attività sul Praticello ha fatto parlare di sé per l'improvvisa e brusca separazione dal suo direttore Lukas Niederberger, in carica da quasi 10 anni. Ma cosa sta succedendo all'interno dell'associazione, nata più di 200 anni fa con l'obiettivo di promuovere la coesione nazionale, e quali le possibili ripercussioni sulla futura attività della società? Domande che Anna Maria Nunzi ha girato al presidente Nicola Foster.
Tra i mandati più noti della Società Svizzera di Utilità Pubblica vi è quello di organizzare le feste del 1° d'agosto sul Grütli, e per la prima volta sul Praticello quest'anno si praticherà la lotta svizzera, un evento che era stato previsto già 2 anni fa ma poi annullato a causa della pandemia. Nicola Forster si rallegra.
Was ich wunderbar finde am Schwingen ist...
Quello che è meraviglioso di questo sport è che si lotta, ma poi ci si rialza e con una pacca sulla schiena si ripulisce dalla sabbia l'avversario. Un gesto simbolico che ci fa capire che dopo il confronto, necessario in una democrazia diretta, occorre poi anche andare d'accordo.
Non è stato possibile invece andare d'accordo con l'ex direttore della società, Lukas Niederberger, silurato pochi giorni fa per non meglio precisate divergenze di vedute su questioni di gestione e sulla vicenda vicenda il presidente spende poche parole.
Sono momenti molto dolorosi per tutti, anche per motivi giuridici non possiamo dire di più. In ogni caso sono decisioni che non si prendono a cuor leggero.
Il 37enne, che è anche co-presidente dei Verdi Liberali Zurighesi, parla di un momento difficile che non avrà però un impatto sui festeggiamenti del 1 agosto e sull'attività della società svizzera di utilità pubblica.
Siamo una bella squadra che guarda al futuro. Tutti sono pronti a dare un contributo per realizzare i tanti progetti in cantiere, dunque non mi preoccupo.
C'è purtroppo chi considera la società, coi suoi due oltre secoli di storia, un'associazione vetusta, si rammarica Nicola Forster, che tiene a precisare.
Mi affascina il fatto che la società svizzera di utilità pubblica è sempre stata mossa da uno spirito pionieristico, è nata per favorire la coesione sociale e dalla sua fondazione ha contribuito tra l'altro alla nascita di Pro Juventute o Pro Senectute, si è battuta per l'introduzione della VS ed anche oggi propone numerosi programmi per aiutare le fasce più deboli, anche finanziariamente, a superare le loro difficoltà.
In una società scossa da sempre nuove crisi che come la pandemia generano nuovi conflitti e spaccature, anche in futuro ci sarà più che mai bisogno del contributo dell'associazione che presiede, convinto Forster.
Se pensiamo alle sfide della società globalizzata e digitalizzata, alle prese con una crisi ambientale, con le ripercussioni di una guerra in Europa, beh, c'è tanto da fare. Rispetto al passato, lo Stato oggi ha un ruolo molto più attivo, ma è centrale che ci siano delle forze della società civile che si assumono i compiti di cui non si può far carico lo Stato.
Le parole di Nicola Forster, presidente della Società Svizzera di Utilità Pubblica. Ancora a poche ore Fritz Zurbrugg avrà lasciato il mandato di vicepresidente della Banca Nazionale. Da domani il suo posto verrà assunto da Martin Schlegel. In precedenza l'economista bernese, cresciuto a Roma, aveva lavorato al Fondo Monetario Internazionale e all'Amministrazione Federale delle Finanze, di cui è anche stato direttore. Negli scorsi giorni Johnny Canonica lo ha incontrato nel suo ufficio a Berna per farsi raccontare la sua esperienza ai vertici della BNS in un momento storico decisamente particolare.
Fritz Zurbrugg, quando è arrivato alla Banca Nazionale, l'istituto aveva introdotto da un anno la soglia minima di cambio tra franco ed euro a 1,20 francs. In seguito l'ha tolta e ha introdotto i tassi negativi. Si tratta di misure di politica monetaria non convenzionale. Se lo sarebbe mai immaginato che questo potesse accadere?
Onestamente no. Se pensiamo al fatto di introdurre tassi negativi, questo era un tabù che nel passato non si era mai pensato. Però ricordiamoci, la situazione era veramente straordinaria, i tassi di interesse continuavano a scendere e da quel punto di vista era necessario.
Tra queste misure, qual è quella che giudica quella più fuori dagli schemi della dottrina economica, per così dire, classica?
Io direi che erano le due misure. Prima cosa, i tassi negativi, ma anche il fatto, prima di introdurre una soglia minima di un tasso di cambio, per un paese che è veramente sempre agito in un sistema di tassi di cambio flessibili, era una cosa straordinaria.
A posteriori avreste fatto qualcosa di diverso?
Penso che siano stati i due strumenti a disposizione. Se guardiamo come la Svizzera ha vissuto le varie crisi, penso che siano state le misure effettive. Ovviamente abbiamo come conseguenza un bilancio molto grande, però questo lo sapevamo e questo è il rischio che eravamo pronti a prendere.
Negli ultimi anni la vostra principale preoccupazione era combattere la forza del franco. Ora il problema più impellente sembra essere l'inflazione.
Nettamente. Se pensiamo che per anni abbiamo cercato di impedire un'inflazione negativa, adesso siamo in un altro mondo e noi, come altre banche centrali, anche altri analisti, siamo stati colti di sorpresa.
Quali saranno, a suo giudizio, le sfide più importanti che l'economia svizzera dovrà affrontare nel futuro prossimo?
Penso che siano sempre le stesse sfide. Siamo un paese con una valuta che è molto ricercata in periodi di crisi, perciò questa forza del franco sarà con noi anche nel futuro. Allo stesso tempo abbiamo un'economia che è molto molto resiliente, nel senso dei fattori strutturali, delle istituzioni stabili, un sistema politico stabile, l'educazione su un livello altissimo. Da quel punto di vista saremo sempre in questa tensione franco-svizzero forte, allo stesso tempo un'economia molto resiliente con fattori positivi che dobbiamo fare attenzione di mantenerli nel futuro.
I partiti politici esprimono sempre più spesso appetiti verso gli averi detenuti dalla Banca Nazionale. Alcuni, per esempio, vorrebbero creare una sorta di fondo statale per poi distribuire gli utili a favore di scopi precisi, in primis a favore della VS, per esempio. La BNS ha sempre combattuto queste idee. Per quale ragione?
Siamo profondamente convinti che questi averi sono unicamente a disposizione della politica monetaria. Sono sorti da queste misure straordinarie che abbiamo prese e devono rimanere a disposizione. Ricordiamoci anche che gli utili per legge vengono distribuiti alla Confederazione, ai cantoni, però in un modo continuo a medio termine. Le riserve che sono attualmente sul bilancio della Banca Nazionale devono rimanere a disposizione della politica monetaria futura.
Perché è importante che la Banca Nazionale possa avere mani libere nel suo operato, che non sia legata appunto a degli obiettivi politici?
Perché abbiamo solo un mandato, e il mandato è di gestire una politica monetaria indipendente con il focus sulla stabilità dei prezzi. Se nel futuro dovessimo ridurre il nostro capitale, ridurre le nostre riserve per ragioni di politica monetaria, non vogliamo essere costretti a fare una politica monetaria non adeguata per riempire altri scopi politici.
Non tutti i nostri ascoltatori lo sapranno, la Banca Nazionale è una società anonima quotata in borsa. Chiunque può detenere azioni della Banca Nazionale, non però i membri della direzione generale, perché così stabilisce la legge. Ora che andrà in pensione, anche solo per ricordo, acquisterà almeno un'azione della BNS?
Chissà, per ora non ho azioni nel mio portafoglio, perché non mi è stato permesso. Però devo dire che attualmente il prezzo di un'azione della Banca Nazionale è molto alta e dovrò pensarci.
Fritz Zurbrugg, da domani ex vicepresidente della BNS. Torniamo velocemente a Winterthur, perché si sta per tirare un calcio di rigore, Omar.
Esatto, in favore del Lugano, rigore concesso via VAR per un fallo di mano di Gonçalves. Sul punto di battuta c'è Zeller quando stiamo entrando nel primo dei 5 minuti di recupero, con Lugano che può chiudere del tutto i conti. Lugano già in vantaggio per 3-1. Lo sloveno parte dal limite dell'area di rigore. Conclusione che spiazza il portiere Pucai, pallone da una parte, portiere dall'altra. Winterthur 1, Lugano 4, la prima attesa vittoria stagionale ormai è del tutto in cassaforte. Studio.
Tra un anno, al massimo un anno e mezzo, ad Airolo verrà inaugurata la Casa della Sostenibilità, ideata dall'Università della Svizzera Italiana. Si tratta di un'antenna dell'USI a 85 km dalla sede di Lugano e ogni anno ospiterà 500 studenti. Sarà un modo per l'USI di toccare con mano la realtà alpina e i grandi temi del futuro: cambiamenti climatici, energia sostenibile, trasporti e sfide dell'economia di montagna. Questo pomeriggio, con un momento di porte aperte, la struttura è stata presentata alla popolazione. Per noi c'era John Robbiani.
Due garage, così,
bello.
Dove in uno ci mettiamo il planetario.
Lo stabile della Posta di Airolo è chiuso dal 2019, ma tra il massimo un anno e mezzo tornerà a vivere. Come? Ospitando la Casa della Sostenibilità dell'Università della Svizzera Italiana. Rappresenterà una sorta di piede a terra in mezzo alle Alpi per gli studenti di Lugano.
Io mi chiamo Giovanni Pellegri, sono responsabile dell'ideatorio dell'USI e con la mia collega Cristina Gianella ci stiamo occupando di costruire questo progetto. Sappiamo che il tema dello sviluppo sostenibile è un tema ormai obbligatorio. Ci siamo forse anche svegliati un po' tardi, no? Bisogna dire che le Alpi e noi abbiamo la fortuna di essere immersi nel paesaggio alpino, sono un laboratorio, un osservatorio privilegiato. Pensiamo alla storia. Airolo, la tematica trasporti, è un tema che ha segnato il territorio, ancora oggi lo sta segnando, e quindi ci permette di riflettere su quello che sarà il trasporto del futuro. Le Alpi soffrono, siamo già a più 2 gradi nelle Alpi.
Io sono Cristina Gianella, lavoro all'università e mi occupo di coordinare insieme a Giovanni Pellegri questo progetto della Casa della Sostenibilità, un luogo davvero privilegiato per osservare alcune delle grandi sfide che abbiamo oggi sul tavolo. E a pochi chilometri abbiamo la possibilità di osservare i trasporti, di osservare i cambiamenti climatici con lo scioglimento dei ghiacciai. Abbiamo qui vicino, diciamo, dei progetti anche per la produzione di energia sostenibile. Non veniamo da Airolo per fare dei corsi uguali a quelli che si fanno a Lugano, ma ci si vuole proprio appoggiare al territorio.
Un luogo pensato soprattutto per gli studenti iscritti ai programmi di bachelor.
Dovranno uscire dall'USI e aver fatto 2 giorni e mezzo di seminario alpino, cogliere da un territorio così ricco degli insegnamenti.
La Casa della Sostenibilità si svilupperà su 4 piani e vuole anche essere un luogo di incontro tra gli studenti e gli abitanti di Airolo e della Leventina.
Io mi chiamo Antoine Turner, sono presidente del comitato di transizione per l'amministrazione dell'Università della Svizzera Italiana. Il cantiere dovrebbe partire a mesi, dunque dopo le ferie estive contiamo che parta e che duri un annetto. L'investimento viene fatto dal comune di Airolo, grazie all'aiuto anche del cantone e di sponsor, mentre i costi di gestione saranno interamente a carico dell'università.
Una grande opportunità anche per il comune, come ci spiega il sindaco Oscar Wolfisberg.
Per Airolo significa diventare un'antenna accademica del Canton Ticino. Studenti, circa 500, che arriveranno all'anno ad Airolo, soggiorneranno per 2 notti. Da una parte saranno loro a doversi confrontare con quella che è la nostra popolazione, e dall'altra parte sarà la popolazione che deve cercare di contribuire e approfittare a loro volta di quello che è la presenza dell'università sul nostro territorio. Il messaggio che è passato in Consiglio Comunale sono 2,9 milioni. In realtà circa 500.000 franchi sono quelli che abbiamo bisogno per aver acquistato lo stabile della Casa della Sostenibilità. Il resto sono costi di ristrutturazione. Il cantone aiutato e come contribuisce con 1 milione.
L'Università ad Airolo ha poi un altro sogno nel cassetto, ce ne parla Giovanni Pellegri.
Vorremmo costruire anche un planetario astronomico, occasione di ricordarci di quel pallino piccolo blu che vaga nel cosmo e che non c'è un pianeta B, insomma.
E noi dalle Alpi torniamo all'estero. Il presidente del Guatemala, Alejandro Giammattei, è sfuggito ad un presunto tentativo di assassinio ieri. Polizia e servizi segreti stanno indagando sullo scontro a fuoco scoppiato a poca distanza da un evento al quale stava partecipando Giammattei. Il tutto è avvenuto a 2 chilometri dalla frontiera col Messico, una regione crocevia del traffico di droga e del flusso di migranti che partono da Centro e Sud America verso gli Stati Uniti. Ci dice di più Emiliano Guanella.
Alejandro Giammattei si trovava in una regione di montagna, a pochi chilometri dalla frontiera col Messico, per inaugurare una nuova strada pavimentata, quando una cellula dell'esercito ha aperto il fuoco contro un'auto che non si era fermata ad un posto di blocco a 2 chilometri da lì. Ne è seguita una violenta sparatoria con feriti da entrambe le parti. I delinquenti sono stati poi fermati dalla polizia messicana. Il presidente ha proseguito con la sua visita. Ora gli inquirenti stanno cercando di capire le intenzioni del gruppo armato. La pista al vaglio è che si tratti di sicari al soldo del clan di narcos messicani Nuova Jalisco, che da tempo espande il suo raggio d'azione anche in Guatemala e in altri paesi centroamericani. La frontiera meridionale del Messico è una zona caldissima, sia per il traffico di droga che per il grande flusso di migranti, che da sud cerca di avanzare poi verso gli Stati Uniti. Il Messico ha da tempo rafforzato i controlli nella zona, accogliendo la richiesta degli Stati Uniti per frenare le comitive di migranti centro- e sudamericani, ma è difficile monitorare una regione montagnosa con diversi valichi clandestini che sono aperti in continuazione. I narcotrafficanti controllano tutte le attività illecite e fanno pagare un pedaggio a chi vuole passare dall'altra parte, corrompendo anche polizia e autorità, che chiudono un occhio rispetto ad un business redditizio quanto il traffico di droga.
Il Guatemala, fra i paesi più poveri dell'area centroamericana, nel corso di questi ultimi anni è passato dall'essere un paese di transito per il narcotraffico a diventare un paese produttore di cocaina. Noi ne parliamo con la nostra collaboratrice Maria Zuppello. Maria, come leggere questo cambiamento?
Per anni il Guatemala ha prodotto oppio, che si continua peraltro a produrre. L'apertura adesso alle piantagioni di coca nasce dal calcolo dei confinanti cartelli messicani. Invece di trafficare la coca dalla Colombia, è più facile e redditizio avere piantagioni a portata di mano. Il Guatemala, come l'Honduras e il Salvador, sono davvero perfetti per questo. Si abbattono i costi di produzione, di logistica, il cliente principale, che è il mercato statunitense, è un tiro di schioppo. Ad essere attivo è soprattutto il cartello messicano di Jalisco Nueva Generación, che agganciandosi a gruppi criminali locali è riuscito a creare questo nuovo mercato. In passato, quando il Guatemala veniva usato come paese di transito, vi erano altri cartelli come lo Zetas, ma siccome il mercato del narcotraffico è in costante evoluzione, la strategia del cartello di Jalisco è stata vincente, perché è una strategia di alleanze con i locali, non di guerra frontale. Questo ci dice anche che il Guatemala ha tutto il potenziale per crescere rapidamente come produttore di cocaina, con un impatto nel paese devastante.
E la politica cosa fa per contenere questo problema e qual è l'impatto sociale?
Nonostante il presidente Alejandro Giammattei abbia dichiarato lo stato d'emergenza in oltre 10 punti del paese, la produzione di cocaina continua senza sosta. E il fatto che nel 2021 i sequestri siano diminuiti del 19,2% non significa che la situazione sia migliorata, ma semplicemente che si sono allentate le maglie dei controlli, perché la corruzione della polizia e della politica locale è dilagante e fa sì che si chiudano costantemente gli occhi sulle decine di piste clandestine costruite nel paese per trasportare droga. Questo, come potete immaginare, ha un impatto sociale impressionante in un paese da cui le persone fuggono per la povertà. Circa la metà della popolazione vive infatti in condizioni di miseria. Fenomeno davvero preoccupante è che ci sono poi tanti adolescenti che lasciano da soli il paese in cerca di un futuro migliore negli Stati Uniti. Ora, la crescita del narcotraffico può diventare una calamita che trattiene le nuove generazioni da usare come manovalanza della droga, e questo sul lungo termine potrà distruggere una generazione intera.
Le considerazioni della collega Maria Zuppello su quanto sta accadendo in Guatemala. Noi siamo agli sgoccioli di questa edizione di 6 di sera. Vogliamo concluderla in musica con alcuni suoni raccolti in centro a Lugano ieri sera.
Questo è un gran gioco.
È bello che ci sia la possibilità comunque di vedere una città viva, non come diciamo il resto dell'anno. Questa è una cosa interessante comunque.
Una bella iniziativa.
Sicuramente si movimenta un po' anche la zona, il turismo, hai qualcosa da fare.
No, spero che il festival continui, perché è bello.
Finisce domani sera però.
Finisce domani sera.
Noi ti andiamo via noi e tornerai nel mortorio.
Nel senso, ci sono eroi al Repubblico, mi sembra un nome comunque abbastanza importante.
Siamo arrivati stamattina, quindi non sapevamo neanche dell'esistenza del festival. Siamo passate giusto nel pomeriggio a fare il bagno.
Piacevole la città in questo periodo, in generale.
L'ho convinta io a venire in questo evento.
E anche il fatto che venga pubblicizzato a Zurigo, secondo me, è molto positivo.
E chi di un successo, quello del Long Lake Festival, che dopo quasi 3 settimane si conclude stasera, un festival ritornato nella sua formula pre-Covid, apertosi con il Buskers, gli artisti di strada, e poi proseguito con appuntamenti culturali, musicali e teatrali. Claudio Chiapparino, direttore della divisione eventi della città di Lugano, par di capire che questa edizione del Long Lake debba il suo successo più alla decentralizzazione degli eventi in città piuttosto che ai nomi di grande richiamo. È così?
Siccome Long Lake vuole essere un modo di vivere gli eventi in modo diverso, e questa forse è la risposta più efficace che noi possiamo dare, che noi vogliamo fare in modo che gli eventi siano un modo diverso di vivere lo spazio urbano, ma allo stesso tempo che lo spazio urbano possa essere vissuto come un evento, e questo lo dimostra l'esperienza di Lugano Marittima, che come filosofia fa parte un po' del festival. Quindi lo scopo del festival è veramente quello di una grande interazione con lo spazio, di avere molte più persone di quelle che ci stanno in una piazza quando c'è un concerto, e quindi creare molte più relazioni tra le persone, più relazioni oltretutto tra il pubblico locale e i turisti che appunto sono accorsi anche per questo festival.
Long Lake, che abbiamo detto, si conclude stasera, e poi cosa succede? Lugano torna ad essere un po' dormiente, oppure per agosto dobbiamo attenderci ancora altre cose?
Diciamo che non avremo tutti i giorni gli eventi che ci sono durante il festival, però diciamo che da mercoledì a domenica ci sarà sempre qualcosa, soprattutto nel parco. poi anche sul Lungolago ci sono molti eventi, naturalmente non sono posti del festivaliero, però diciamo che la città resterà animata proprio con lo spirito che abbiamo saputo vivere anche negli ultimi 2 anni, dove proprio per tutta l'estate c'è sempre stato qualcosa.
Una lunga estate ancora da vivere sia a Lugano che altrove. 6 di sera per oggi si chiude qui, vi lascio alle ultime notizie sportive e poi al magazine culturale stasera curato da Daniela Fabello, che ci propone una puntata dedicata alla public history, o un modo particolare di raccontare la storia al grande pubblico. Buon proseguimento d'ascolto, a domani.